Buonasera a tutti, buonasera a tutte, benvenuti e benvenute, bentornati e bentornate a una nuova puntata di Leoni Fuori, il podcast. No, non è di Alessandro Barbero, mi scuso, l'intro è identico. Il podcast dedicato al Benetton Rugby, squadra capace di mangiarsi qualsiasi cosa anche la settimana prima di Pasqua, quando in linea di massima si dovrebbe stare un pochino a stecchetto. Buonasera Danilo, buonasera Marco.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Come state, ragazzi?
Molto bene, molto bene.
Buonasera, ciao ragazzi. Ho fatto sprint finale, vi ho fatto la
E
sorpresina.
infatti volevo dire, Marco, sei un po' sorpreso dalla presenza di Danilo.
Sì, abbastanza devo dire, però ho detto che era 10 minuti di ritardo, quindi ho pensato bene, possiamo finalmente parlare di cose interessanti, però poi è arrivato, quindi vabbè, parliamo di cose, dai,
Solite cose.
le solite danilate.
No, ma difatti, come vedete, mi sto facendo il setup in tempo reale.
Sì, ma
Perché
sai che quando collegherai quel microfono smetterai di essere
Esatto,
sentito,
esatto.
smetterai di sentire e succederà di tutto.
Per un
Fidatevi
nanosecondo.
dei professionisti dell'informazione, come Dan Patella.
Dan
Piace Dan
Patella.
Patella? Sembra tipo, non so se è un personaggio della commedia dell'arte o un quartiere di Roma, uno dei due.
Della commedia dell'arte. Io tra l'altro ho fatto commedia dell'arte, veramente, perché ho
Tu hai
studiato.
fatto.
Sì, ma veramente, in una compagnia teatrale chiamata, non ne frega un cazzo a nessuno, ma
No, no, parla, parla.
il volto della Bauta, per vari anni ho fatto commedia dell'arte qui a
Attenzione.
Venezia, perché studiavo a Venezia
Ma
e
i classici tipo goldoniani, quelle cose
anche
tipo il
Goldoni, ma anche.
Campiello.
Sì, anche Goldoni, ma anche prima Ruzzante, perché commedia dell'arte sarebbe pre-Goldoni. E quindi, insomma, gli Arlecchino, Pantalone, ho fatto vari personaggi.
Pantaleone è
Bravo.
proprio quello che più ti si addice comunque, se
Panta è
proprio
un
un Pantaleone.
paga Pantalone, come si
Esatto.
suol dire.
Per i non veneti vogliamo spiegare.
No, paga Pantalone, vabbè, Pantalone immagino che la gente sappia chi sia nella commedia dell'arte, il personaggio del padre di famiglia dove poi serviva come servo Arlecchino, Colombina e quant'altro, e Pantalone insomma era quello che era un po' la vittima di tutto e alla fine si diceva tanto paga Pantaleon perché. Diciamo
Esatto.
che tutti i marchingegni che pensavano Arlecchino e Colombina erano finalizzati a fregare i pantaloni, insomma. Vabbè.
Se non ti sembra che questa sia la storia della tua vita, forse devi rivalutare la tua percezione del mondo. No, sto
Allora,
scherzando.
aspetta un attimo che metto il... Eccolo qua, dai, ci
Ti ho
siamo.
detto che non ci sentiva più, ti ho detto, guarda, te l'ho detto che c'è stato quel mezzo secondo dove ha sorriso ma non ha sentito cosa abbiamo detto.
Esattamente. Tutto a posto, ok,
Ecco,
dai,
no,
vabbè.
infatti. Marco, ti vedo assorto.
Mi vedi assorto perché sono settimane di fuoco al lavoro e quindi parecchio pesante. Ieri ho fatto le 9 in ufficio, bellissimo. Io le tipo delle pulizie, grandi chiacchiere, grande gossip e tante foto insieme.
Sì.
Però sì, ho cambiato business per il quale, se dice in italiano, per il quale recruto in Amazon, quindi sono passato dalla Germania.
Cosa hai detto?
Esatto,
Non ho capito
esatto.
niente.
Italiano,
Recruta,
inglese. Recluto,
recruta.
recruto.
Ancora recruta. No, anche
Bellissimo.
perché prima di questa chiamata, prima di entrare in diretta, Marco si stava lamentando della quantità di inglesismi nel suo lavoro. E dopo però dice
Sì.
io recruto.
Ah, appunto,
Comunque.
adesso sono passato pa dalla Germania ad avere Spagna, Francia e Italia. E oggi ho fatto il mio primo meeting in cui si discuteva di un candidato italiano per una posizione ad Amazon Milano. Okay? È stato un'ora di meeting praticamente in cui si è parlato in italiano e ogni quattro parole c'è una prova in inglese. Quindi è tutto mo molto molto strano dalla prima volta per me perché alla fine sono dall'estero da un po' e ho sempre parlato in inglese. Molto molto strano, anche perché devo tradurre al tempo reale nei commenti in inglese, quindi cosa molto sexy.
Io mi chiedo se il nostro ascoltatore, o anzi spettatore, Roberto Foglia, che scrive buonasera, poi fa una domanda e poi chiede cosa ne pensiamo, si sta chi sa si come si dice? sta considerando se è sul podcast giusto.
Sì, allora, abbiamo iniziato parlando di commedia dell'arte per poi esatto. passare al processo di recruiting di Amazon.
Esatto. Allora, Roberto, sì, siamo il podcast di Reddy che stavi cercando. Certo. Adesso risponderemo alla tua domanda. Ci piace iniziare in maniera un po' così, un po' così, un po'... Ma Roberto, non siamo ancora entrati in partita come
Roberto,
Treviso,
Roberto ci scorso. Conosce bene, è stato più volte ospite ad Ampat Rugby e l'allenatore degli avanti del Villorba Rugby, quindi insomma un grande saluto a Roberto.
Ecco. Attenzione, attenzione, è svelato attenzione. Subito, lui voleva rimanere anonimo invece tu così bam subito Roberto.
Ma però... è già stato pubblico più di una volta, è già stato
grande, grande Roberto.
Fa una domanda comunque interessante che può essere un buon punto di partenza per questa puntata, visto che la partita di cui stiamo per parlare è Scarlets Benetton 16-13, partita che era 9-13 all'82esimo, poi c'è stata una mole dove sono entrati anche i portamastere, come si dice, no? in dialetto, anche i water boys a momenti sono entrati in quella mole avanzante e alla fine l'hanno portata a casa. Applauso per loro perché hanno fatto quel che dovevano fare, però insomma lui, Roberto, chiede, mi chiedevo con amici se ha senso per Treviso puntare tutto sulla Coppa, immagino visto il risultato. Allora, do il mio parere e poi magari andiamo, facciamo un giro di pareri. Personale parere no, nel senso che abbiamo infilato 3 sconfitte di fila, questo non va bene. Questa andava vinta, le altre 2 forse potevano anche essere considerate incidenti di percorso contro squadre forti, Glasgow e Leinster. Questa l'hai giocata, sì, senza i nazionali, ma con, per esempio, il ritorno di Ryan Smith, per esempio con giocatori come Sneeman, insomma, gente forte in campo, non era Treviso C. Questa andava portata a casa. L'avevi quasi portata a casa, però ti sei messo nel contesto di perderla per una rimessa laterale, una maul contro una squadra molto... più inesperta, se vuoi, di te, cioè molto meno capace sulla carta almeno di mettere in campo talento. Quindi sì, questa è stata una battuta d'arresto che non ci voleva. Detto questo, ne abbiamo ancora 6. Già se vinci la prossima con Connacht, fai punti su una diretta concorrente. Quindi secondo me non è finita.
Io sono d'accordo con te, Matteo, nel senso che era l'obiettivo di Treviso quest'anno arrivare al playoff e chiaro, è bellissimo essere secondi fino a qualche partita fa, però poi siamo caduti anche perché c'è da dire che comunque tutte le prime o seconde, tutta la parte alta della classifica era intorno a quel punteggio lì, quindi era veramente una situazione di stallo in cui sì. La prima cadeva andava giù completamente. E sì, partita oscena, cioè il secondo tempo è oscena da parte nostra, quello contro gli Scarlets. Però sì, secondo me ha senso continuare a puntare sulla URC, quindi vediamo come vanno le prossime, vediamo contro Connacht, però cioè, se cadiamo anche qui difficilmente
là
poi
bisogna poi farsi 2 domande, sì.
Anche concordo. Perché appunto a livello di morale, a livello di, sai, di squadra e tutto, eri secondo e finisce a essere decimo, mi sembra, undicesimo, non mi ricordo più dove arriveremo, quindi diventa un po' difficile.
Mentalmente più che altro, perché sei comunque a 3 punti, però sì, sono punti che devi fare questi.
Sì.
No, più che altro penso che sia l'unica opzione possibile, nel senso che cosa vorrebbe dire puntare alla Coppa? Vorrebbe dire tenere i più forti solo per le partite di Coppa, ma ormai le partite di Coppa è una partita, nel senso che hai il quarto di finale e poi... No, aspetta, cosa c'è? L'ottavo di finale prima? Cioè, si parte dagli
ottavi? Sì, si parte dagli ottavi. Ce li ho davanti, se vuoi, li stavo giusto guardando adesso.
Sì, si parte dagli ottavi e che si gioca, Matte, visto che ce l'hai davanti, il giorno...
Si gioca contro i Lions. Il 6 aprile,
il 6 aprile
a Monigo.
Ok, quindi insomma tra 2 settimane tra 2 settimane, settimana prossima. Sì. Però vabbè, che cosa vorrebbe dire risparmiare i giocatori questa settimana? Ma non se ne parla nemmeno, nel senso che poi se perdi l'ottavo, il quarto, la semi, comunque alla fine ti ritroveresti ad aver fatto la stessa stagione dell'anno scorso, perché l'anno scorso siamo arrivati in semifinale, quindi insomma, cioè puntare solo alla Coppa, ma comunque nessuno ci ha mai pensato secondo me, ma puntare solo alla Coppa vorrebbe dire scommettere all in che la vinciamo, però non è che sia proprio così semplice, perché poi quando arrivi, l'abbiamo visto l'anno scorso, semifinale, finale, ti trovi sì. le squadre inglesi e francesi che fanno sul serio, il che non significa che non ce la possiamo giocare, però io non affiderei tutta la stagione a una partita unica, anche perché poi andare giù in, come diceva Marco, andare giù in URC, cosa vorrebbe dire? Arrivare quattordicesimi, quindicesimi, cioè cosa vogliamo? Arrivare a livello, con tutto il rispetto, delle zebre che stanno facendo una stagione anche simpatica? Ma insomma, spero proprio di no.
Tra l'altro, simpatica non l'avevo mai sentita in vita mia.
Una simpatica, secondo me si addice alle zebre una stagione simpatica, dai.
No, hanno vincendo qualche partita, obiettivo stagionale.
Ah, io sinceramente adesso faccio un mini appunto su questa cosa. Secondo me le zebre stanno finalmente trovando il loro setup, stanno rinnovando giocatori secondo me più importanti, che sono un po' l'anima della squadra da questo punto di vista, quindi secondo me stanno finalmente trovando la loro direzione e speriamo che appunto sia per i prossimi anni appunto una direzione giusta. Stagione simpatica. Aspetta, veramente la prima volta che lo sento.
Stanno rinnovando giocatori in età giusta, non giocatori di 32 anni a fine carriera, giocatori di 24,
sì, che adesso...
25, 26 anni.
Sì, adesso hanno rinnovato, mi sembra, Ribaldi e Garcia, però Garcia. Prima avevano rinnovato Jack Ferrari, Licata, a gente che comunque è un po' la linfa, non mi ricordo, però la linfa della squadra a questo punto di vista, quindi bene che hanno scelto di continuare lo percorso le zebre e appunto per mettere le basi per poi eventualmente veramente creare un po' di legacy che alle zebre forse manca un pochino.
Esatto, cioè devi proprio, ecco, com'è che hai detto? Legacy.
Legacy. Com'è che lo traduci in italiano legacy? La
cultura ereditata.
L'ascito.
Sì,
l'ascito.
Però no, nel senso una... cultura, cioè nel senso una persona che va a giocare alle zebre adesso magari trova giocatori che stanno lì, che sono lì da 5 anni, che però sono ancora, saranno lì anche per i prossimi 5 magari.
Esatto,
e
sì.
Quindi si crea una cultura che poi magari tra 5 anni ci saranno persone, si parlerà di, ah sì, 10 anni fa quella cosa, magari ci sarà il rito qui, il rito là, cioè sono queste cose, piccole cose che poi fanno un club, molto di più che non la maglietta o, cioè
penso che sia davvero importante, soprattutto penso a Licata, che è comunque un giocatore che era esploso anche a livello della nazionale, poi infortuni, è tornato a essere presente, è capitano delle zebre, sta anche giocando con regolarità, anche se ha avuto un po' di stop, però anche lui adesso è appena rinnovato, nel senso crea quel senso di ok, c'è un capitano, come prima magari era Sisi, c'è un capitano che ti porta avanti, quindi è molto importante che per poi i giovani che arrivano, appunto come dicevi tu, trovare qualcuno che è lì da un po', che crea quel senso di cultura. Esatto, quindi secondo me sto facendo le cose giuste per adesso per quanto riguarda i rinnovi e tutto, speriamo.
Mm-hmm. Ma quindi un paio di cose. Innanzitutto Giacomo Rosina che mette un messaggio divertente, nel senso che dice insomma, da simpatica si passerà all'obiettivo stagione frizzantina per l'anno prossimo.
Da simpatica sì. Si passerà frizzantina. Sponsor Ferrarelle.
e poi l'altra cosa che vi volevo
Simone
dire.
Simone dice tra 2 anni champagne.
tra 2 anni champagne, esatto. Abbiamo tutta la gradazione dei vini, delle bollicine. Ma e quindi insomma mi sembra di capire che per non farci del male, per non autoinfliggerci la pena, abbiamo deviato già subito così sulle zebre.
No,
cioè sta
parte... ero pronto, non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
Marco ci ha provato, però non lo so se...
ero pronto e vi do questa croccantissima caramellina di statistiche, più che statistiche, questa informazione interessante di servizio. Questo weekend giochiamo contro Connacht in URC. Dobbiamo puntare a vincere, lo giochiamo in casa. Ecco, Connacht il weekend scorso ha perso 14-38 contro i Lions in casa sua a Galway. Nessun sudafricano, Springboks inclusi, aveva vinto in Irlanda a Galway dal 2007. Quindi sono abbastanza in forma.
Sì, però è la settimana, i Lions appunto, la settimana dopo giochiamo con i Lions.
La settimana dopo giochiamo contro i Lions a Monigo. Quindi nel senso, occhio, perché noi i Lions ad aprile sappiamo benissimo a Monigo cosa succede.
Mamma mia. Guarda,
bastano 8 minuti, bastano.
Basta ricordarmelo veramente.
Quindi adesso noi affrontiamo 2 squadre. Paradossalmente, un anno fa ti avrei detto meglio i Lions di Connacht da affrontare, quest'anno ti dico meglio Connacht dei Lions, però purtroppo i Lions li abbiamo in coppa, Connacht li abbiamo in campionato.
E sono due finali, eh? Sono due finali.
Perché praticamente. Perché
se le perdessimo, due... perché veramente se malauguratamente, ma insomma, tocchiamo ferro e bye e tutto quello che volete, ma se malauguratamente...
Calma, calma con i libri.
Tocchiamo ferro e bye tutto quello che volete.
Sì, perché avevo iniziato, volevo dire, nel 500. Legno, ferro, poi ho detto, no, la situazione è così disperata che è meglio fare le robe serie. Cioè, se malauguratamente le perdessimo entrambe, veramente stagione finita, eh? Cioè,
sì. A quel punto che, non vai da nessuna parte,
che sarebbe veramente un peccato per come era cominciata, perché se ci pensate tutti in hype totale, Gaso, Dio, poi arriva Fekito, cioè, e trovarsi essere, non so, 14esimi, 15esimi a fine stagione, dici ho buttata via. Quindi è veramente un peccato.
Sono due partite che ci possono... È un bivio, no? Se le perdiamo è stagione finita, se le vinciamo però può essere la svolta. Sì. Cioè la svolta, la risalita.
Lancio un sassolino perché durante la partita, chiaramente, stavamo tutti commentando sulla chat di Telegram Carbo Rugby, la partita, e i commenti che sono venuti fuori, c'era questa cosa su Fekitoa. Fekitoa, al di là del nome che chiaramente è campione eccetera, secondo voi quest'anno è stata la svolta, oddio il fenomeno che è arrivato, ha fatto il devasto o no? Cioè, non pensate dirti... al nome, cioè, oggettivi, no. Non pensate al nome Fekitoa, oggettivi.
Oggettivo, secondo me, in campo no, in spogliatoio molto di più. Nel senso che qualsiasi...
Lo sai. Cioè,
no, qualsiasi persona a cui l'abbiamo chiesto, ne abbiamo chiesto a vari giocatori questa cosa quest'anno, è venuta fuori in molti contesti, anche intervistati da altre persone, comunque molto più che una singola volta che può essere un caso, ho sentito dire da giocatori intervistati, poi uno come Fekitoa in spogliatoio ti dà tanto. Cioè, secondo me... è uno di quei giocatori... Cos'è quella faccia, Marco? Dai, sei serio per un secondo? No, nel senso che sembra essere una persona molto carismatica che ha dato alla squadra molto in termini di, magari, cultura dell'allenamento in alcune situazioni, dettagli, come, sai, mentalità. Poi magari lui sul campo non è riuscito a esprimere il meglio delle sue capacità, perché in un paio di occasioni già è successo, questa è la seconda per quanto mi riguarda, in cui diciamo, boh sì, mi aspettavo di più da Fekitoa, invece ti ricordi quella, non mi ricordo contro chi era, che ha praticamente fatto rissa all'ultimo minuto con un placcaggio alto.
Contro Leinster a casa loro.
Sì, cioè sono partite da cui ti aspetti tanto dal campione, no? Anche a livello mentale, ed è lui il primo che schizza male, era a quel punto
sì, un po'... Sì. Io Mauro Pascolato dice Fekitoa non ha portato nulla se non far giocare meno Zanon e Drago. Ora, secondo me è un po' esagerato, perché come dici te, anche a livello di spogliatoio e allenamenti sicuramente è un livello superiore per quanto riguarda l'attenzione ai dettagli eccetera.
Più che altro lo hanno però, detto giocatori.
Esatto, sì. Però prendo questo commento perché secondo me Drago contro gli Scarlet ha giocato molto meglio di Fekitoa. Drago contro gli Scarlet ha fatto una gran partita in difesa, secondo me, e veramente ci sono voci, ho letto, forse non si sa, Drago, le zebre, letto su blog, cose varie, non lo so, sono felice per le zebre, non sono felice per Treviso, non so se sia una cosa vera oppure no, quindi prendetela con le iperpinze, però secondo me Drago ha fatto una partitona incredibile contro Scarlet per quello che ha dato, e non è la prima volta, quindi...
Allora, secondo me io non sono d'accordissimo sul fatto che Drago abbia giocato molto meglio di Fekitoa, nel senso che sono d'accordo che Drago ha fatto una buona partita, però probabilmente Fekitoa ha fatto la sua partita migliore da quando è a Treviso contro gli Scarlet. Però qual è il problema? Ma il secondo tempo, cioè tu hai visto le azioni difensive di Fekitoa, ma lo hanno detto tutti, cioè, Fekitoa ha fatto un'ottima partita contro gli Scarlet.
Secondo me in difesa è stato molto più efficace Drago, poi non sto dicendo che Fekitoa ha fatto schifo o altro, chiaramente, però tra i due, se pensare a chi ha difeso meglio, io Drago lo metterò avanti.
Intanto Drago è uscito, credo, a metà del secondo tempo e per esempio Fekitoa entra in quell'ultimo, tra le tante cose che ha fatto Fekitoa difensivamente, entra in quell'ultimo salvataggio assieme ad Albornoz, che è stato veramente clamoroso, e poi comunque insomma Fekitoa ha fatto degli ottimi recuperi. A me è sembrato, magari poi sbaglio, ma a me è sembrato forse la migliore partita della stagione di Fekitoa. Detto questo, secondo me, se Fekitoa ha fatto una partita, metti, allora facciamo questo ragionamento qui, Fekitoa ha fatto una partita, metti, da 7 su 10 del suo potenziale, Drago ha fatto una partita, metti, da 8 su 10 del suo potenziale, ma sto parlando di questa partita. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è che Fekitoa e Drago assieme, secondo me, portano solamente il loro potenziale individuale. Mentre se tu metti un Menoncello e Brex, che so benissimo che non avrebbero potuto giocare la settimana scorsa, però qual è il ragionamento? Menoncello e Brex, se Menoncello porta 8 e Brex porta 8, insieme portano più della somma dei loro punteggi, perché si esaltano l'uno l'altro. Cioè, ossia, la coppia Menoncello-Brex assieme è una coppia che moltiplica il valore che mettono, sì, in campo, perché hanno un'intesa perfetta anche offensivamente e anche difensivamente. Quello che io un po' contesto, diciamo, a Fekitoa è che secondo me invece, cioè magari fuori dal campo sì, ma onestamente non lo possiamo sapere, però sono d'accordo con Matteo che è stato ripetuto da più persone, sì. Però invece in campo non mi sembra che stia esaltando i suoi compagni di reparto, per dire, secondo me Menoncello Brex si vede, cioè proprio ormai si amano alla follia e
sì, si madonna, vede, si taggano su qualsiasi cosa.
Tra l'altro lo stesso Menoncello ha detto: ringrazio Brex per essere stato messo nella shortlist del Team of the Six Nations, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
Quindi secondo me un po' il problema è quello, cioè lui fa il suo, però lo fa in maniera abbastanza asettica dal compagno di reparto. Tra l'altro questo secondo me è un problema che ha avuto il Benetton non solo ai centri, ossia nelle ultime tre partite, non so se siete d'accordo con me, ma nelle ultime tre partite abbiamo avuto delle prestazioni discrete a livello individuale. Il problema è che ci è mancata proprio la prestazione collettiva, cioè giocano ognuno per i cazzi suoi. Vi ricordate quello che avevamo, certo, detto dopo Glasgow? E sta partita qua di nuovo la stessa identica cosa. E allora là io magari mi viene in mente che forse sì, si è costruito qualcosa, ma e forse ancora presto, nel senso che quando ti mancano quelle 3-4 teste pensanti, Lamaro, Ruzza, Brex, e poi quando la barca inizia a sbandare non c'è nessuno che la sappia raddrizzare, ma non tanto per mancanza di carisma, proprio perché non hanno la bussola, cioè non sanno cosa fare, non sanno dove andare. Io ho avuto un po' questa impressione qua.
Ma sì, è così, ma secondo me è una squadra che, quella che è scesa in campo nelle ultime tre, per forza di cose una squadra poco coesa, una squadra che magari, cioè, sai, si allenano insieme, sono tutti parte della stessa squadra, non è che sono, no, uno che si allena a Mogliano e uno che si allena a Treviso, cioè sono gente che si allena insieme tutta la settimana, quindi non è che non si conoscono, è che in una partita, in qualsiasi sport, una partita ti pone di fronte a situazioni diverse rispetto all'allenamento, cioè la condizione fisica puoi arrivare a quel livello lì di partita, la tenuta mentale puoi arrivare in altri modi, però poi alla fine in una partita succedono cose e hai un avversario davanti che fa scelte che tu devi contrastare, che non sono quelle provate in allenamento, perché cercherà di metterti in difficoltà. Quindi una squadra che non si conosce bene, diciamo, può giocare bene fino a che è superiore tecnicamente e fisicamente talmente tanto da poter compensare la mancanza di coesione. Poi invece contro gli Scarlets, ma soprattutto contro Leinster e contro Glasgow, si è visto che questo non funzionava, perché contro gli Scarlets, guarda che alla fine, se quella mole per qualche motivo non entrava, alla fine staremmo parlando comunque di una vittoria.
Cioè, sì, sì, però staremmo parlando comunque di una partitaccia.
Sì, 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 infatti.
Esatto, sono d'accordo con te.
Volevo proprio chiudere con quel commento di Mauro di sopra che dice: Treviso non l'ha persa con l'ultima azione. Totalmente d'accordo, Treviso l'ha persa, sì, nel secondo tempo. Treviso l'ha persa con i 7 clean breaks non concretizzati, l'ha persa con 21 placcaggi sbagliati, cioè l'ha persa così.
L'ha persa con, non voglio battere dove il dente duole, ma l'ha persa anche perché a volte è mancato un po' di testa, nel senso che quando per esempio riusciamo a creare un'inerzia e ci troviamo sui 5 metri e Isekor deve fare un pick and go e per andare a segnare la meta passa dietro al compagno creando un'evidente ostruzione, e lì magari a volte ti manca la lucidità di pensare anche ad alcune cose.
Sì, io sì, sì. Certo. Sì. Era è un'altra faccia della stessa cosa che dicevo anche io, cioè.
Poi per carità ha fatto 20 placaggi, però io non so, io sarò scemo, ma io ho una passione per i giocatori che non solo danno l'anima in campo, che ogni tanto usano anche un po' la testa, e secondo me a Treviso qualcuno è mancato in questa partita, perché ti manca Ruzza, ti manca Lamaro, ti manca Brex. Io non lo so, un'idea, magari un Pettinelli, un Padovani che non so dove è finito.
Stavo aspettando proprio al varco con quel Pettinelli.
Ma rugby si gioca prima di tutto con il cervello. Sì.
Padovani, cioè, ha aperto un bar a Mogliano, Danilo, secondo me.
Ma forse non è che li abbiamo fissati un po' troppo presto.
Sì, ragazzi, cioè, ma sono d'accordo con quello che ha detto Danilo. Più che altro, cioè, non è che abbiamo perso contro gli Scarlets della vita, veramente è una squadra, anche loro non proprio con tutti quanti i titolari, eccetera. Quindi veramente l'amaro in bocca alla fine per quella mall, che l'ho detto chiaramente all'inizio, quindi neanche aspettare che l'arbitro faccia TMO, sì, no, è meta, cioè veramente una tortura, quindi...
Tra l'altro, Marco, la tortura è stata addirittura amplificata da una roba pazzesca che mi ha fatto morire in chat, perché in chat a un certo momento qualcuno ha scritto: dai che Flash Score l'ha data vinta, cioè Flash Score ha chiuso la partita sul 13-9 per Treviso mentre c'era la decisione, e io ho detto: ah bello, dai, abbiamo il lag. Poi ho detto: no, vabbè, è una tortura del destino che proprio ce l'ha contro di noi, cazzo. Cioè, vabbè, alla fine Flash Score ha chiuso la partita prima, ma come
invece farà Flash Zani Federico, che ha chiuso la partita al 55esimo. No, scherzo. Stavo guardando un attimo le formazioni, perché Marco diceva prima, no, che non è che erano gli Scarlets della vita. Sì, è vero, sono gli Scarlets più scarsi dell'ultimo periodo, però rispetto a noi loro avevano in campo praticamente tutti i loro titolari, nel senso che
sì, c'era nelle Costello posizioni chiave con
tra l'altro loro non si sono fatti troppo problemi, no, di mettere dentro Costello
Costello in campo. Ioan Lloyd era in campo al 15, che insomma Stoano sta seminando il panico. Hanno riesumato Jonathan Davis dalla campana di vetro, secondo scongeli il pollo surgelato due ore nel microonde, ecco, per riportarlo a temperatura compatibile con la vita. C'era Tom Rogers, cioè, insomma, poi c'era Sam Lousy, c'era Fifita, insomma.
Ragazzi, cioè, stiamo parlando
non stiamo parlando di fenomeni, ma stiamo parlando dei migliori che hanno. Cioè, loro hanno messo in campo la squadra più rodata che avevano. Ci avevano messo nel mirino. Noi abbiamo messo in campo quasi in ogni ruolo la seconda scelta.
Sono d'accordissimo, però dire Tom Rogers, ragazzi, non è che se cioè Jonathan Davis commenta le partite con la giacca e la camicia dei Senazzini, non gioca più. Nel senso,
potevamo fare tanto meglio vederlo.
Sì, fa il commento dal BBC in giacca lì, vedere le partite, non è che gioca in campo, quindi è una persona che è prossima al dire: boh, ragazzi, grazie di tutto, Foxy, vado in buona anche io.
Ma vi faccio una domanda out of context. Voi un Fifita a Treviso ce lo vorreste?
100%.
Nello specifico abbiamo già Cannone, alla FI, Stowers, cioè se mi dici scambiarlo con uno di questi tre ti dico che forse per alla FI o Stowers ci starebbe.
Guarda,
però se devo aggiungerlo no, perché già siamo coperti.
Vaea Fifita, giocatore degli Scarlets, Vaea si chiama, sì. È veramente veramente forte. L'anno scorso ha fatto una stagione devastante, e questa partita qua è uscito dal campo che pensavo si fosse spaccato tutto, cioè proprio è tornato in campo con una fasciatura, e tra l'altro penso che la prima azione ha preso un altro placcaggio devastante e si è rialzato, cioè sì, è un carro armato che vorrei sinceramente vedere
io...
anche da noi.
Però su questa domanda ti dico, Dani, personalmente...
No, ma io non avevo una risposta, cioè perché dice oh, ha giocato negli All Blacks, io non ho mica detto che non lo vorrei. Ho chiesto se vorreste Fifita.
Sì, sì, cioè, se... gratis 100%. No, però un 8 che vorrei a Treviso, se ci servisse un 8 di sfondamento, per me è Bill Mata. Cioè, proprio io impazzisco quando vedo Viliame Mata con la palla. Ma anche se viene un anno. Ma vieni un anno, vieni un anno, no, cioè, l'unico compito è far scoppiare qualsiasi numero 12 che prova a fermarti.
Guarda, Mata, questa corsa devastante, l'8 di Edimburgo, se non sbaglio.
Sì, va a Bristol l'anno prossimo, però.
Ah, adesso va a Bristol. Lui è devastante perché è alto, è gigantesco, ma quando corre alza le ginocchia in un modo che veramente se tu devi placcarli, vedi il ginocchio a livello dell'occhio, sì, ok? Sì, sì. è una corsa incredibile. Penso che vedere ripartire da mischia chiusa che ti carica e tu sei il 10, non è una cosa divertente, per
è
favore.
Lì con bilame. Come stessa sensazione che ti si spegne la macchina mentre attraversi i binari del treno, tipo, hai quella sensazione lì un po'.
Perché si era parlato di un 8, no? Si era parlato di un 8, è per quello che mi veniva in mente. Ma io invece, se dovessi fare il mio sogno, l'ho detto in qualche chat, vorrei Pablo Matera, però so che è abbastanza difficile da realizzare come sogno.
Però si troverebbe bene con la cultura veneta, secondo me.
Sì, ma poi pieno di argini. Pieno di argentini,
che orecchie per intendere,
Sassa.
Sono sicuro che andrebbe d'accordo con quello del capannone a fianco,
anche con Nemer, no?
Sì, potrebbe, sì, esatto.
Li mettono in camera assieme,
ecco, a posto, sistemai.
Discorsi politici interessantissimi tra Nemer e
politici, okay.
No, allora io dico una cosa, secondo me si è parlato di questo grandissimo numero 8 che dovrebbe forse arrivare a Treviso. Secondo me, non è il mio sogno bagnato alto, però secondo me, e lo dico lì,
Ardi Savea.
No? Secondo me è, attenzione, Nick Timoney di Ulster. Ora,
ah no, ma gli irlandesi non si muovono.
Piano. Signor Pavanello, ci stai ascoltando e questo è il nome, so che hai appena sorriso.
Non lo ascoltare.
No, dubito che Nick Timoney se ne vada dall'Irlanda, perché oggettivamente era nel giro della nazionale fino a un paio d'anni fa.
Ma non penso, cioè, non è, secondo me non è nazionale irlandese, però comunque...
Vabbè, chi c'ha in terza linea l'Irlanda? No, scherzo.
È un numero 8 devastante, è una macchina da guerra, secondo me... Se qualcuno sta sorridendo in questo momento, signor Antonio Pavanello, forse ho azzeccato. Chi lo sa? Vedremo.
Io sono più stuzzicato dall'altro nome che avevi fatto sempre tu, ma che mi trovo totalmente d'accordo, che è quello di Gavin Coombs, 8 di Monster.
Ma lui è la stessa roba.
Adesso
ditemi, scusate, perché magari mi perdo dei pezzi, però a parte qualche passaggio in passato di Sexton, di Ronan O'Gara, il Racing, cioè un irlandese che è andato a giocare all'estero, cioè ce ne sono pochissimi.
No, hai ragionissima, però è anche un numero 8 che non sta trovando nessuno spazio in nazionale. Cioè lui sta rimanendo in Irlanda per giocare in nazionale e non sta venendo chiamato neanche quando è palesemente il miglior 8 in Irlanda, almeno nel campionato.
Ma restano comunque lì, perché lì pagano.
Cioè, nel senso, è veramente un giocatore, secondo me, o almeno...
Tra l'altro, secondo me, se gli irlandesi se ne andassero, se gli irlandesi proprio, e sarebbe già stranissimo, se ne andassero, è molto più probabile che vadano in Francia e in Inghilterra, o addirittura al Super Rugby, piuttosto che in URC, come concorrente diretta degli irlandesi. Secondo me è proprio difficilissimo.
Vedremo.
Comunque sì, alla fine arrivano sudafricani, argentini, isolani, qualche inglese disperato, tipo i nostri, tutti quelli dei Wasps, che erano stati portati da Masi.
Vorrei ricordare probabilmente l'acquisto più azzeccato di Treviso degli ultimi anni, che veniva dall'Inghilterra, il caro signor Tommy Bell, giocatore...
Cazzo, è Tommy Bell.
Era un po' che non la facevo.
È venuto a Treviso, secondo me, per imparare a fare la pizza e andare in Giappone a farla, a fare più soldi. Fatto uno stage.
Secondo me c'è un folder, c'è una cartella nelle mail di Pavanello che si chiama "Vabbè, go sbaglià". E in quella cartella c'è Tommy
Bell. Sì,
chiaro. Cristi, la apertura bionda... che gioca prima della Premier, sono un po' i giocatori
Ian Kitley.
Esatto, la cartella si chiama "Vabbè, go sbaglià".
Diciamo che anche il buon Hidalgo Klein probabilmente dentro quella cartella lì, insomma,
l'ha creata lui nella cartella. Yari Fantini era Yari con due Yari Fantini.
Ma sbaglio, anche il pizzaiolo Joey Caputo è passato per Treviso, se non sbaglio. Cioè, sono per giocatori... No, era Alistar.
No, Alistar, no, come l'allenatore. Si chiamava? Sì, come si chiamava?
Cozzi, sì,
Ardi,
sì,
Ardi.
No, uno di quei nomi sudafricani. Andrias.
Andre Scozzi, che ti dico, prime partite bene, e poi si è tratto i capelli e da lì in poi non ha più giocato bene in vita sua.
Io mi ricordo che Marco ancora non era nel podcast, ma quando Treviso prese Cozzi, io e Matteo ci scrivemmo e dicevamo, proviamo a cercare un po' di info su sto Cozzi. La prima info che trovai su Twitter è: il peggior uomo ad aver mai indossato la maglia degli Springboks, cioè il peggior Springboks di tutti i tempi. Ho detto iniziamo bene.
Comunque Springboks, ok? Comunque Springboks.
Due partite decenti, poi è sparito dai radar. Beh, però ci pensiamo.
Comunque, hai giocato con gli Springboks? Serraiotto, tu hai giocato con gli Springboks? Non ho capito.
Su Rugby 08.
Neanche Rhino Smith può dire di aver giocato con gli Springboks. Esatto. Eppure, nello stesso ruolo, gioca molto meglio.
Oddio, settimana scorsa a un certo momento va su a una delle robe che mi ha fatto, cioè va su a prendere una palla alta, non è nemmeno colpa sua, ma per capire quanto poco fossimo con la testa nella partita, fa IVA, cioè viene buttato giù dal suo compagno di squadra. Cioè c'è un momento che Rhino Smith va su una palla alta, fa IVA, arriva, dove sono?
Ma fa IVA non credo fosse in campo,
perché hanno in comune che tirano delle pizze clamorose, e il Sua Maile che gira per il campo così e lo tira giù in aria, ma avete bisogno del vigile con la paletta? Non ho capito. Vabbè.
Giacomo, pentiti di questa battuta. Scrive così come prestazioni, pentiti veramente.
Vabbè ragazzi, comunque sta settimana io spero che giochi la nazionale italiana e che battiamo Connacht, giusto per capirci.
Anche perché tra due settimane c'è The Ultimate Showdown, Rhino Smith contro Andrea Scozzi, Lions contro Treviso. No, in realtà penso giocherà Quan Horn. Ecco, i Lions hanno questa cosa che hanno un triangolo allargato devastante. Sì. Quan Horn, Edwin van der Merwe e dall'altro lato al momento mi sfugge, però veramente, cioè... stanno facendo grappoli di mete, ma tra l'altro mi esalto da morire.
Ti vedo troppo proiettato sui Lions. Abbiamo prima Connacht,
No, perché stavamo parlando di Cozzi.
No, ok.
No, Connacht ha comunque una serie di infortuni interessanti su tre quarti. Lo dico perché ho preso alcuni giocatori loro nel Fanta Rugby che non hanno mai giocato. Cazzo, ragazzi, per favore. e quindi sono un po' colpito. E quindi, sì, però vediamo, dai, tra l'altro, ma chi lo giocano sabato o domenica? Perché sono in Italia.
Sabato alle 4. Io vado a vederla. Ah no, aspetta, quella dopo, quella con i Lions, vado a vederla, scusa.
Allora non lo so.
Vedo che ormai ha la testa con quella con i Lions. Cioè, per Matteo, Matteo il weekend di Pasqua non esiste, non salta a pie pari la Pasqua.
Sì, guarda, la passerò lavorando, quindi Pasqua Nord Italia.
No, torno sabato e torno dopo a Barcellona il sabato dopo, quindi faccio una bella settimana di Italia. Che non
ma scendete entrambi per Pasqua?
Io torno per questo.
Sposati.
Okay. Sì.
Ma
tutto bene.
Comunque, no, quello che dici di Connacht è, secondo me, un tema interessante, gli infortuni, perché è una squadra di base forte, con un nocciolo abbastanza rodato di giocatori, che però sta attraversando un periodo di poca forma e di qualche infortunio di troppo. Quindi li troviamo in un momento forse più accessibile rispetto a quei classiche partite di inizio primavera a Galway, dove andiamo a prendere le cosiddette pappine, come si dice dalle nostre parti. Questa volta, secondo me, si può fare. Ma un nome che mi sento di fare per loro è quello di Seamus Hurley Langton in terza linea. Terza linea che si sta facendo un buon nome, assolutamente. Lui e Conor Oliver, secondo me, sono due ottime terze linee che giocano a Connacht. Alle volte, cioè quasi mai giocano insieme titolari, però se giocano sono due molto mobili che secondo me potrebbero creare dei danni. Quindi spero che non giochino, ma occhio se giocano.
Beh, chi può ovviamente creare dei danni è Bundiaki. Non credo che sia infortunato, no? E secondo me ce lo mettono.
No, dovrebbe giocare, sì. Suppongo che giocherà.
Quindi sarà di nuovo sfida. Ci saranno in campo a Treviso due dei giocatori della shortlist per il miglior giocatore del torneo Sei Nazioni, perché insomma, se come spero giocherà Menoncello, avrai Bundiaki in campo. Quindi insomma, andate.
E probabilmente anche Brex.
Brex, però Brex non era entrato nella shortlist perché hanno messo Menoncello degli italiani.
Vabbè,
ma sarebbe potuto entrare
altro italiano, perché andavano tutti e due.
Ah,
me.
Simone dà una buona notizia. Aki e Bellam a riposo forzato imposto dalla federazione irlandese.
Molto bene. No. Hai preso il meme del violinista?
Ma peccato, peccato, peccato.
Beh, Connacht,
oh no,
ai centri Connacht ha un certo Catal Ford, sito quella Ford, e lui è un'altra bella bestia da domare, perché effettivamente è proprio forte forte. Però sì, mi dispiace che non ci sia il signor Bundiaki. Mi dispiace. Sì,
tanto male quella, tanto male. Io invito tutti ad andare sul sito dello URC e andare a vedere la foto profilo di Conor Oliver di Connacht. Lascio lì questa info, voi fate quello che volete con questo pezzo di conoscenza. Farmacia Marco Mocellin dice top. Ok, posto.
Salutiamo Marco che dall'altro è
ciao Marco.
Farmacia di Barcellona.
Farmacia.
Farmacia Marco Mocellin. Ma queste marchette così al volo, allora ragazzi, pasticceria Tassotti a Bassano del Grappa e migliori bignè.
Tra l'altro, vabbè, vi ho presentati digitalmente, ma Marco è semi bassanese.
Grandissimi, cazzo, grandissimi.
Siete ovunque.
Potremmo fare tipo delle marchette così a casissimo, tipo proprio, anche con cose inventate, tipo veramente...
Tipo quella borraccia rossa da cui bevi, Danilo, ogni tanto. Di che marca è?
Ah, è vero, bravi, me l'avevo dimenticato.
È una borraccia di Carbo Rugby. Quindi ragazzi, mi raccomando, sì, seguite Carbo Rugby su Instagram, siamo oltre 4.000 follower, grazie a tutti.
Cambio pneumatici da Tony
Sgurlone. Allora, sì, questo episodio sta andando a remingo. Io direi che possiamo parlare un attimino.
No, vabbè, la battuta quella di Dai a Roma è terribile, però.
È forte, forte.
Cioè, questa è peggio anche di quella
mamma
di prima.
Ma
c'è un livello di cringe.
Sì, ragazzi, veramente. Cioè, forte,
non perché sei tu sul programma, mamma Danilo, mia. Però c'è un livello di cringe altissimo.
Vabbè, però, se ti chiami Dai e Roma.
Dai, cioè, dai, capitano.
Un minimo la battutina ce l'hai, secondo me.
Speriamo che a proposito di Dai e l'Amaro faccia sentire un po', si faccia sentire in spogliatoio.
Allora, ragazzi, a proposito di questo. A proposito di questo, ho davanti a me la classifica dello URC che ci vede al decimo posto con 33 punti, 33 ce li ha anche Connacht, giusto lì, abbiamo più o meno la stessa differenza punti, meno 4, meno 11, abbiamo una partita pareggiata e loro una sconfitta invece di un pareggio, quindi hanno fatto 2 punti bonus in più di noi. Poi ci sono i Lions a 34, Ulster a 34, Edimburgo a 34, Stormers a 35, quindi in 2 punti ci sono 2, 4, 6 squadre. Quindi, cosa voglio dire? Non è tutto finito, ci basta oggettivamente una vittoria per rimetterci dall'altro lato di questa lista di squadre che si giocano l'ingresso ai playoff. Chiaramente però i punti da fare erano la settimana scorsa, quindi adesso li dobbiamo fare per forza contro una squadra che non ce li... che nessuno te li regala, però questa... Se c'è una squadra che non ti regala proprio un cazzo, per cui dobbiamo assolutamente affrontare questa partita come se fosse una finale di qualcosa. Detto questo, le partite... Volevo ragionare un secondino con voi sulle partite che ci mancano, se volete un secondo.
Sì, dai. No, dicevo solo che secondo me Connacht dipende veramente anche dal momento dell'anno in cui la trovi, perché... Secondo me Connacht è tipo la Rovigo d'Irlanda per quanto riguarda il clima e tutto, e quindi cioè, quando vengono poi giù qua, se è estate fa caldo, non sono abituati, dicono questo calore, questa palla gialla nel cielo, quindi dipende un po' veramente dal periodo dell'anno. vediamo come va.
Allora, le partite che ci mancano sono, se riesco a caricarle, no, non riesco a caricarle. Allora, Connacht la prossima.
Sì, tanto sono pochi.
Poi, i Lions è in coppa, però.
No, certo,
Connacht, poi Dragons in casa.
Esatto, e quella va vinta assolutamente, sono ultimi in classifica.
Entrambe in casa, eh?
Cioè, se non vinsemo con i Dragons in casa, veramente chiudiamo baracca e burattini, no? Sì. Adesso per dirla, cioè, chiudo il canale. Se Treviso non vince... No, non lo dico, no, no.
No, 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 è fuori.
Al massimo chiudiamo il podcast.
Aspetta, ma dai a Roma, fermi tutti. Dai a Roma dice, spoiler, sono vicentino. Allora, io conosco un unico romano che vive a Vicenza, ed è quello che ha fatto Monteberico Stratto Sferico. Se sei tu, Marco, scrivimi per favore.
Magari semplicemente
perché abbiamo passato una notte insieme a far festa a Bilbao e tu non te lo ricordi.
Ragazzi che ci ascoltate al podcast Spotify, ragazze qui live in chat, tutti i ragazzi a casa, Danilo Patella ufficialmente, dico io, ufficialmente annunciato che se Benetton perde contro i Dragons chiude il canale. Tutti testimoni di questa cosa. Danilo, no,
se perdiamo coi Dragons è veramente clamorosa.
No, ci sta,
no,
ci
no,
sta.
No, una cosa clamorosa, una cosa che
Roberto scrive Dan come Renzi.
Sì, sì. Se non vinco il voto, io me ne vado, perché vuol dire che il paese non mi vuole, ok? Io me ne vado.
Danilo Patella come Renzi uguale.
Ragazzi, finiamo sta lista. Allora, abbiamo in casa Connacht e in casa i Dragons. Poi alla quindicesima abbiamo Ulster fuori casa. Alla sedicesima Sharks fuori casa ad Durban. Alla diciassettesima Bulls fuori casa, sempre in Sudafrica. E alla diciottesima Edimburgo in casa. Ora, quante vittorie? Danilo.
Ah, io l'ho fatto questa settimana sto giochetto, no? A una live e eravamo arrivati che ci giochiamo la ultima con Edimburgo, arrivavamo tipo sui 44-45 punti e l'anno scorso ne sono serviti 48 per andare ai playoff, l'anno prima ne sono serviti 50, che sono gli unici due anni a cui possiamo fare riferimento, perché è lo stesso numero di squadre, stessa struttura, e secondo me veramente arriveremo a quell'ultima partita dove ci giocheremo i playoff, il che vi dico, da un lato cioè, se non è che ci giochiamo il vincere il campionato, ci giochiamo i playoff, perché a me la cosa che mi piaceva perché sono molto deluso di quello che è successo queste tre settimane, perché sì, se andiamo i playoff, bello, ma la vera, come dicono qua in Spagna, illusion era giocarsela ai playoff, ossia qua in Spagna illusion vuol dire la vera gioia, fantasia, la vera fantasia, bella, positiva. Era giocarsela ai playoff. Il problema è che se arrivi ottavo ti giochi Leinster. Quindi insomma, cioè,
sì.
A me sarebbe piaciuto, lo so che chiedo troppo, ma quando eravamo secondi io dicevo magari arrivi quinto, arrivi sesto. Invece adesso se ci va bene arriviamo ottavi o settimi. Quindi insomma, però io credo che quella partita sarà decisiva. Quindi sì, quindi secondo me arriveremo lì più o meno vicini.
Io ti dico, le due in casa prossime le vinciamo. Poi in Sudafrica, secondo me, con gli Sharks vinciamo. Prima vittoria storica.
Però sì, si sono svegliati adesso gli Sharks.
Sì, è vero, no, però...
Quando si è svegliato...
Se va a svegliarsi un fiappo in là, tra un po' finisce la stagione.
Pierre Fin, sono la squadra con più talenti che c'è nel URC, solo a guardarsi in faccia, cioè dai...
Sì. Hanno recuperato dalle botte gli Springboks.
Che avranno l'ottavo di finale con le Zebre in challenge.
Ocio Zebre. Che, no, però aspetta, secondo me Zebre... andiamo a fare danni.
Le Zebre hanno vinto contro gli Sharks, ricordiamocelo.
In campionato hanno vinto contro gli Sharks, le Zebre,
mm-hmm.
Esatto. In casa.
Esatto. 12-10. Quindi secondo me queste tre vittorie fanno il fondamento della giocarsela con Edimburgo all'ultimo. Io la metto così.
Ci sta. Tra l'altro una cosa che è uscita anche su Twitter questa settimana, giustamente qualcuno faceva notare che noi abbiamo esattamente lo stesso numero di vittorie, sconfitte e pareggi, perché abbiamo pareggiato con loro, di Munster, solo che Munster a differenza nostra è quarta in classifica e sì, noi siamo decimi, perché poi alla fine non è solo vincere e perdere, è anche ogni tanto fare ste cacchio di mete che ti servono per i punti di bonus, perché adesso non voglio portare troppo in là il discorso, ma Treviso sto anno, levando le partite con le Zebre e le partite di Coppa, ha fatto un numero ridicolo di mete, cioè adesso
Diciamo che tutto questo discorso qua era partito un po' all'inizio dell'anno, dopo le prime 3-4 partite, sul discorso Troncon, un nuovo sistema d'attacco, eccetera.
No, ma non sto dicendo Troncon.
Aspetta. Ci eravamo detti, vediamo più avanti, perché chiaramente c'è un sistema nuovo che deve essere assorbito dalla squadra, vediamo più avanti come andranno le cose, speriamo che arrivino i punti bonus. I punti bonus non stanno arrivando. Non lo so, sono tanti punti che sono rimasti lì per aria che non abbiamo, che potrebbero veramente darci in classifica. Basta vedere le zebre che tra punti bonus difensivi e tutto sono là anche loro e facendo una bella stagione. Quindi è veramente importante riuscire a concretizzare di più. Stagione simpatica, sì. Frizzante, poliedrica e polifonica.
Vi dico solo che abbiamo fatto un numero di mete superiore soltanto a due squadre, Dragons e Scarlets.
Sì, e tu levaci quelle delle partite con le zebre, sono 8, e 8 mete, sì. Quante mete abbiamo fatto quest'anno?
25,
quindi se tu ci levi, sono 8, no Marco, sei sicuro?
Penso 8, 9, insomma, sì.
Quante mete sono, Matteo, con le zebre?
Devo andare a guardare.
centralino.
No, pensavo che ce l'avessi sotto mano.
Okay. No, sto guardando. Però ce l'ho, guarda.
8, 9.
Contro le zebre, il 30 dicembre abbiamo fatto 6 mete.
Ah, minchia.
E contro le zebre, il weekend prima... a Parma abbiamo fatto 4
esatto, quindi 10. Quindi tu ci togli quelle 10, uno dice perché ci dovrei togliere, sono una squadra anche quella, sì, però ok, togli quelle 10, siamo a 15 mete
su 12 giornate, mi sembra,
su 10 se togli le 0,
10 togli le 0, sì, 10 giornate
vuol dire neanche 2 mete a partita, tranne quelle 2 partite lì,
cioè, esatto. È pochetto, insomma, pochettino.
Era un conto che avevo fatto. Poi, per carità, noi eravamo con 15 mete in 10 giornate, eravamo secondi in campionato, quindi saper portare a casa le partite le sapevamo anche portare a casa, però adesso c'è bisogno di ingranare.
Però vi ricordate quante volte abbiamo detto, adesso non voglio fare il grillo parlante assolutamente, ma vi ricordate quante volte abbiamo detto ma arrivare all'ultimo secondo... ogni tanto le vinci, ogni tanto le perdi, e all'inizio le vincevamo tutte adesso. E adesso questa l'abbiamo persa, stanno tornando indietro,
Stiamo regredendo verso la media, come si dice in statistica, e cioè stavamo overperformando fino a poco fa.
Anche quella, sì. Cioè, però adesso vi chiedo, secondo voi con Connacht in casa, con i loro infortuni, è una partita in cui potremmo fare punto bonus offensivo, o comunque loro sono ancora troppo a nostro livello, siamo troppo lì come squadra?
No, secondo me assolutamente è una partita dove devi fare il bonus offensivo, perché ti rientra una squadra nazionale che ha vinto 2 partite a 6 nazioni, che ha impressionato più o meno tutti, ti rientrano e ti giocano giocatori forti.
Scusami, puoi dirlo un'altra volta? Che ha vinto 2 partite a 6 nazioni,
sì, e che ha impressionato,
pareggiato un'altra
quasi oggettivamente vinto anche quella pareggiata, cioè nel senso, ti tornano questi giocatori e ti tornano col sorriso, non ti tornano incazzati, nel senso, e questo è un bene, cioè ti tornano sereni, con voglia di continuare una stagione che per loro è magica finora. Quindi loro sono andati via da Treviso, che erano secondi in campionato, e hanno vinto 2 partite a 6 nazioni, pareggiato una, e adesso arrivano di nuovo a Treviso per completare l'opera. Quindi i funerali della squadra subito.
Io per me i primi 8, adesso non penso che Ferrari li facciano fare la 6ª partita di fila, però i primi 8 io metto la nazionale italiana, veramente.
Sì.
Metto anche senza Ferrari, metto Spagnolo, Nicotera, Zilocchi, Ruzza, Cannone, Seb, Lorenzo Cannone e Michele Lamaro.
In caso al 50esimo fuori.
Cioè, glieli certo, metto... Cioè... Li metto la nazionale italiana, i primi 8, e buonanotte, e Sniman si accomoderà in panchina, altri si accomoderanno in panchina, li metto la nazionale italiana.
Concordo, appieno, secondo me questa partita la vinci, soprattutto se vuoi dare una scossa, la dai, con i giocatori esperti, la dai con il gruppo, la dai con quelli che ti tornano, che tornano senza
che tornano delle tre dopo aver perse. Giocato assieme, dopo essersi allenato assieme. Sti cazzi, magari Gallo può essere a volte più forte di Spagnolo, ti metto Spagnolo perché è due mesi che sta insieme con i compagni, cioè io ai primi otto ti metto la nazionale italiana
e soprattutto ti rientrano Menoncello e Brex che vanno a giocare una partita dove oggettivamente possono fare gli sfracelli perché la linea ma difensiva ma io andrei di Connacht non è quella di Leinster.
Andrei addirittura più in là, ti metto Garbisi a 9, ti metto un Marina 10, ti metto un Menoncello Brex, dai Connacht, gioca contro la nazionale italiana più Ratave e Mendy e vediamo che cosa succede.
Scusami, ritorno a me adesso da parte di Connacht.Irlanda. Danilo, che cazzo vuoi? C'è scritto una foto,
mate.
Posso avuto,
no, Fabiano dice: Dan, se potesse, metterebbe Capuozzo e Laina.
Totalmente. Che sogno avere anche Capuozzo Treviso.
Oddio, io Ratave me lo tengo sempre contro tutti. È quello che mi ha fatto incazzare. Cioè, Ratave al sesto minuto fa una meta che sembra che, cioè, gli passa letteralmente sopra.
Cioè... sì, proprio come. No, ragazzi, è il cortel del burro nel buttino, no?
No, io veramente a chi ci serve che fa video, cose varie, cioè io vorrei che veramente ci fosse una clip con tutte le volte che Ratave prende la palla ma o era un avanti o l'azione era ferma o gli arriva, cioè c'è una serie di situazioni in cui Ratave veramente la palla in mano con un corridoio davanti o un giocatore che per lui è uguale, tanto un giocatore lo tira sempre giù, ok, e non può fare meta.
Date la palla a Ratave,
date la palla a Ratave,
abbastanza semplice lo schema, date la palla a Ratave, su full contact
quando c'è l'assistente allenatore che dice get him the fucking ball.
Sì, ma veramente forse era contro Leinster, che a questo punto era la terza o quarta volta che Ratave aveva la palla in mano, ma l'altra aveva già fischiato, e i commentatori del BBC dicevano look at this guy, stavo ridendo, dicevano non può fare niente oggi. Un treno in corsa,
ce n'è una, ce n'è una che la intercetta, no? Che però prima gli danno un avanti sulla calcio.
Secondo me è tornato a casa, non so, sai, è andato in una delle stanze della rabbia, quelle dove puoi spaccare le cose con le mani.
Veramente. Adesso sti cazzi, Fechito. Claudio giustamente dice: io sono per date la palla a Menoncello, ma io ve la dico di più: datela a Brex e poi Brex decide lui se darla a Menoncello o a Ratare. E stai tranquillo che ci arriviamo a fare ste minchia di mente. Adesso mi sto inalberando, cazzo.
No, ma è totalmente, Dani. Cioè...
Uni sul tavolo, tipo spatalino un po', così veramente diventa una cosa devastante. Date la palla a Ratave.
Ma veramente Treviso deve segnare 10 mete in una stagione avendo Ratave, Brex e Menoncello. Cioè,
e Mendy. E Mendy.
Che un fulmine di guerra, ma...
No, beh, è un po' strano.
Allora, ma adesso, attenzione, pay attention per un secondo. Si è parlato, e abbiamo parlato anche noi poco fa in puntata, di questo famigerato numero 8 che dovrebbe arrivare a Treviso. E se fosse nel coaching staff?
Cioè, in che senso?
E se fosse quel numero 8?
Torna a giocare quel... con Flamini, non ho capito, no, in che senso?
Ce n'è uno a Tolone. Che no, non ha rinnovato il contratto come allenatore.
Ah, come allenatore? No.
Amico mio, che ha manifestato il desiderio di tornare in Italia. Che
come allenatore?
Si è pizzicato, ha detto, chissà, un giorno mi piacerebbe.
Ci potrebbe anche stare. Anche perché
numero 8 internazionale.
Oggi mi faccio degli amici. La rimessa laterale nelle ultime partite fa abbastanza cagare, quindi mettere qualcuno che la sistema ci potrebbe anche stare. Ma c'è un momento in cui è incredibile. C'è un momento in cui gli Scarlets saltano prima, gli saltano davanti e Maile invece di star fermo, cioè dici ti saltano prima, sì, gliela passa, cioè lui di davanti gliela passa.
Sono un po' deluso da Maile, onestamente, perché se ti ricordi, solo 6 mesi fa ci sembrava
chiudiamo sto podcast,
ben coperti.
Chiudiamo sto podcast perché mi rovino tutte le relazioni che ho costruito negli anni.
Vuoi dire qualcosa su Dalai? Non so.
Dalai, Aloy,
un parere su...
Su Marzio Innocenti.
Sì. A proposito di Innocenti, Aloy, non so se hai visto... la riunione che si è svolta in un clima disteso a Bologna tra i club.
Ma infatti guarda, già il fatto che il comunicato cioè, debba specificare che il clima era disteso fa capire che in realtà
bellissima questa, in effetti cioè, tu
perché devi specificare che il clima era disteso?
Bravo, fai un CDA, non è che dici clima disteso perché non
sono
dovrebbe essere disteso,
sono tutti stretti la mano.
Sì. Non sembrava la conferenza di Yalta dopo la seconda guerra mondiale con Stalin che stringe la mano.
Quando sono arrivati si sono salutati,
ma non serve dirlo, cioè nel senso...
sì. Sorridevano alcuni.
Mi sei piaciuto, Marco, bella osservazione.
Grazie Danilo, grazie.
Beh, chissà cosa si sono detti in questa riunione.
E altro è che possiamo mandare a fanculo in sto fine di puntata, dai, che...
Allora vediamo.
Come inauguriamo questa rubrica, che mandiamo a fanculo un giocatore X dello URC a caso e per motivi a caso.
Le polemiche
di Danilo Patella. Ora mandami a fanculo per favore uno che si chiama Javan Sebastian Pilone di Edimburgo. Trovo motivo per mandarlo a fanculo.
Beh, io lo trovo. L'anno scorso il pilone degli Scarlets era lui e i Mischia li avevamo dominati. Quindi poteva rimanere lì, cazzo.
Edimburgo proprio. Javan, vai Mona, per favore.
Buon Fioi, dai, andiamo a cenare, dai, andiamo a cenare, dai.
Vabbè.
No? Ah, no, se Matteo voleva andare avanti.
No, io abbiamo raggiunto l'ora, timbrato il cartellino come da contratto, abbiamo fatto di tutto per non parlare della partita di cui dovevamo parlare e in parte ci siamo riusciti. L'unico commento con cui vorrei chiudere è stato quando domenica durante la partita... Non leggerò il commento di Claudio, mi spiace. Quando durante la partita tra Rovigo e Petrarca, a un certo punto qualcuno ha scritto nella chat questa partita comunque molto più intrigante di Benetton Scarlets. Assolutamente, concordo.
Sì.
No, ritmi veramente... più alti, giocatori più concentrati, un derby d'Italia come si deve.
Cioè uno può dire ogni cazzata che gli viene in testa, sì dai, in questo podcast sì. No, mi era venuto in mente che il discorso di Siwa Mile, no, che ho fatto prima, però in effetti era giusto un episodio. Nella partita precedente invece aveva deciso di passarla direttamente dal lancio sui 5 metri che Marco giustamente aveva detto, ha visto le zebre il giorno prima, cioè ma madonna mia, vabbè, sì, mi vengono in mente queste foto, queste immagini, Dio, ma...
Sì, diciamo che Siwa Mile sta molto avvicinando quella cartella di Pavanello con scritto a Gosbaia, però molto lentamente, perché comunque un bel toro fa il suo in campo, però...
fermi tutti. Giacomo ci dà il tema giusto per chiudere, un commento su Sei Nazioni femminile.
Beh, ho visto il bollettino di guerra delle ragazze contro l'Inghilterra tra lussazioni, cose eccetera, che male.
Sì, mezza squadra fuori contro l'Irlanda la prossima. Sì, partita finita 48-0 per gli inglesi, però sì, una cosa che va detta secondo me è, io ho visto il primo tempo in realtà, che per fortuna ho visto solo quello, per cui ho visto quello bello, ci hanno surclassate, cioè nel senso le inglesi sono di un altro pianeta, ragazzi, cioè nel senso sì, qui no, però Italia e Inghilterra di rugby non è maschile e femminile, non è la stessa disparità, cioè stiamo parlando di una disparità pari magari a quella che c'è nella maschile tra Nuova Zelanda e Giappone. Cioè...
Sì, no, ma se hai visto il primo tempo, tra l'altro hai visto la prima mezz'ora dove l'Italia è stata sullo 0-0 e già questo era, sì, è stato...
7 si è conclusa, no? Mi pare 7-0.
È stato clamoroso. No, credo 2 poi ne segnano alla fine del primo tempo.
Comunque però... sì, una difesa notevole, l'hanno detto anche loro, tra l'altro.
Sì. Vabbè, ma inizia sta settimana i Sei Nazioni delle ragazze, inizia con la trasferta in Irlanda, sì. secondo me possono fare bene in Irlanda. La cosa brutta è stata che abbiamo perso tra le varie Michaela Sillery, che giusto per chi segue meno il femminile è un po' la Brex, sì. È un po' la Brex del femminile, sia negli interventi difensivi sia nella capacità di gestire poi l'attacco,
sì, che è il numero di caps anche.
Sì, sì, e poi anche quella che calciava pali, quindi insomma una perdita importante, tra l'altro persa per un intervento che tra due mesi non si potrà più fare, perché li fanno il crocodile roll e li finiscono sul ginocchio
lo dicono, ma da quant'è che si
cartellino rosso tra l'altro alla Beckett, cartellino rosso
tra non due che le abbia fermate, ma
sì. Però tra due mesi magari sai che quella roba non si può proprio più fare, magari non la fanno, quindi...
No, però io trovo sconcertante che si faccia ancora, più che altro, so che si può fare,
La regola dice questo, lo puoi fare.
Comprovato che è pericoloso. Cioè...
Sì, allora, fino al 9 maggio, dove poi verrà o non verrà applicata questa modifica regolamentare, la regola dice che tu lo puoi fare se non vai a intervenire sul ginocchio. Ossia, la giocatrice deve avere cura di fare il crocodile roll prendendo sotto il petto e facendo il twist, tenendo il giocatore alto. Nel momento in cui tu lo fai senza controllo, rischi nel girarti di andare sul ginocchio della grillo talpa
e
tendenzialmente glielo spacchi. E
non solo lei, a quante persone è successo? Nel senso, mi ne ricordo milioni.
Vabbè, quello più famoso è stato quello di
anche forse Polledri era.
No, anche io pensavo Polledri all'inizio, poi giustamente Simone mi ha corretto sotto un video, è stato Negri che ha infortunato Hill. E tra l'altro, se rivedete quell'immagine,
c'è tra l'altro. Si sente anche l'urlo.
Dalla telecamera non si vede bene, ma tu vedi gli inglesi, c'è Genge che lo vede, fa vari che si girano.
Ma guarda che sono proprio quelle replay che io veramente sul serio non guardo, faccio così con gli occhi quando voglio vedere la scena della.
Poi non scendi più in campo nella tua vita.
Comunque, devo fare un saluto importante perché alla partita della femminile a Lanfranchi c'erano le ragazze della Stella Rossa Milano, che sono le Stella Rossa Girls, a fare catapalle e cose varie, e quindi un grande saluto ai ragazzi della Stella Rossa.
Stella Rossa, club del nostro amatissimo
Evan di Carbo Rugby. Ma perché una delle ragazze lavora con me qui ad Amazon Barcellona e mi ha detto, sto a vedere la partita e tutto, è stato molto bello perché adesso hanno anche le giacche della FIR, mi sembra. Quindi un saluto alle ragazze della Stella Rossa Rugby Milano.
Boom!
Bene ragazzi, direi che è arrivato il momento. Come sempre trovate tutti i link nella descrizione dell'episodio. Noi vi salutiamo e ci vediamo tra una settimana per commentare il risultato di Benetton Connacht e per presentare Benetton Lions. Ciao Danilo, ciao Marco e ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
Ciao, baci sparsi.